L'idea di introdurre una sorta di segregazione razziale nelle carrozze delle metropolitane milanese è un'idea, potremmo definirla balzana, ma è soprattutto spaventosa. E questo a molte persone che non sono ventenni fa venire in mente alcune altre cose che hanno segnato, perlomeno in termini di cultura politica e di sensibilità, l'esperienza di milioni di persone in giro per il mondo. Naturalmente la prima cosa che viene in mente è la struttura dell'apartheid in paesi come il Sudafrica, contro cui si sono mobilitate masse di centinaia di persone, di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo per anni, e l'altra, quella che ha avuto un peso determinante nella storia degli Stati Uniti contemporanei, è quella legata alle lotte contro la segregazione razziale che dominava negli stati meridionali degli Stati Uniti, in particolare, come forse in qualche recesso della memoria si ricorda, quella lotta famosa di Montgomery in Alabama, che coinvolse quasi 50.000 afroamericani della città di Montgomery nel boicottaggio degli autobus tra il 5 dicembre del 1955 e gli ultimi giorni prima di Natale dell'anno successivo, del 56, in un boicottaggio che durò appunto 382 giorni contro la società dei trasporti urbani che, in omaggio e rispettando una regola diffusa in tutto il sud razzista, imponeva che negli autobus urbani le persone di colore dovessero rimanere sedute nelle parti finali dell'autobus, mentre invece le parti anteriori spettavano ai bianchi. Gli avvenimenti sono noti e diventati famosi, sono anche al centro di una delle ricostruzioni più impressionanti nel Museo delle lotte per i diritti civili di Memphis, in Tennessee, e l'episodio è quello che coinvolse la signora Rosa Parks, che una sera, tornando a casa dopo il lavoro, lavorava in uno dei grandi magazzini del centro, rimase seduta quando una persona bianca venne sull'autobus e rimase seduta nonostante l'invito del conducente ad alzarsi per lasciare il posto al bianco. Non che il bianco fosse costretto a stare in piedi se lei non si alzava, ma lei occupava uno dei quattro posti della fila e gli altri due posti della stessa fila di sedili erano liberi, per cui il bianco avrebbe potuto benissimo sedersi ugualmente, ma era la pura e semplice vicinanza, diciamo così, allo stesso livello che era inaccettabile, e quindi venne invitata ad alzarsi. Lei si rifiutò di alzarsi, il conducente dell'autobus fermò l'autobus, chiamò la polizia che venne e arrestò, portò in prigione la signora Parks. Nei giorni successivi, in occasione poi del processo che appunto venne istituito e prontamente celebrato il 5 dicembre del 55, ebbe inizio una grande mobilitazione che inizialmente fu limitata a alcune migliaia di persone e invece immediatamente dopo coinvolse la stragrande maggioranza della popolazione, fino a che nel giro di qualche giorno o di qualche settimana coinvolse praticamente tutta la popolazione nera di Montgomery, appunto nell'Alabama, e questo voleva dire quasi 50.000 persone che scesero in lotta per protestare contro la segregazione razziale. Questa lotta durò, dicevo, per 382 giorni e comportò da una parte la auto-organizzazione della comunità nera che organizzò dei propri servizi di taxi, tra virgolette, privati e autonomi rispetto ai taxi ufficiali che organizzò delle corse per le persone che avevano bisogno di spostarsi e che non potevano e non volevano usare gli autobus del servizio pubblico. Organizzò tutta una serie di assistenze per le persone anziane, le aiutò nelle compere, insomma la comunità si auto-organizzò e entrò in un boicottaggio che alla fine portò la compagnia degli autobus sull'orlo della bancarotta e comunque impose la cancellazione della regola assurda e criminale della segregazione razziale. Questo episodio era stato preceduto da un paio di episodi di questo genere più piccoli e fu seguito da un altro episodio, da un'altra lotta analoga che durò ancora di più tra il 56 e il 58 a Tallahassee in Florida, e anche questa portò localmente alla cancellazione della segregazione razziale. E queste lotte furono le lotte iniziali di una serie di iniziative molto grandi, molto numerose, che tra la metà degli anni 50 e la metà degli anni 60 portò alla cancellazione di tutte le varie forme di segregazione razziale che caratterizzavano il sud degli Stati Uniti, che riguardavano cinema, teatri, le aule dei tribunali, le sale d'aspetto delle stazioni degli autobus e delle ferrovie, che riguardavano gli autobus a lunga percorrenza, che riguardavano i ristoranti, che riguardavano le tavole calde. E la continuazione naturale di queste lotte e il punto culminante venne all'inizio degli anni 60, quando dei gruppi di giovani neri si sedettero ai banconi segregati delle tavole calde e diedero inizio al cosiddetto movimento dei sit-in, cioè del rimanere seduti anche se non si veniva serviti e anche se si veniva poi insultati, attaccati dagli altri utenti bianchi di quei servizi. È un movimento dei sit-in che si svolse in tutto il sud e nell'arco dell'anno coinvolse decine di migliaia di giovani studenti. Ovviamente tutto questo portò alla cancellazione del sistema della segregazione razziale, che era essenzialmente lo stesso sistema che in Sudafrica sarebbe stato chiamato poi apartheid. Questo sistema era basato sulla discriminazione razziale, sulla convinzione che alcune categorie di cittadini non potessero e non dovessero usufruire dei diritti di tutti gli altri, ed è stata per un secolo dopo la fine della schiavitù nel 1865, ed è stata per oltre un secolo, dicevo, una delle vergogne storiche della struttura sociale statunitense, di cui gli stessi Stati Uniti al di fuori del Sud sostanzialmente si vergognavano e tacevano, come se il Sud fosse una parte arretrata del paese di cui sostanzialmente ci si vergognava e su cui si stendeva una sorta di velo pietoso. E però in questa cancellazione sostanzialmente ipocrita di un fenomeno terribile si veniva anche a ignorare la resistenza che la popolazione afroamericana aveva opposto alla segregazione razziale e alla ingiustizia sociale a cui veniva sottoposta. Quelle lotte tra gli anni 50 e gli anni 60 portarono invece le iniziative, la generosità, il sacrificio e anche l'eroismo delle persone comuni e degli attivisti neri che lottavano contro la segregazione e i diritti civili, portarono queste lotte allo scoperto e alla notorietà in tutti gli Stati Uniti. Da queste lotte emersero leader poi diventati universalmente famosi come Martin Luther King e altri pastori e non delle chiese meridionali, e comunque portarono certamente alla sconfitta della segregazione razziale, della vergogna della segregazione razziale e al varo di leggi sui diritti civili che in qualche modo, in qualche misura e comunque nel corso del tempo cancellarono la vergogna del razzismo istituzionale fino a che nel corso degli anni si arrivò poi alla elezione di un afroamericano alla presidenza degli Stati Uniti nel 2008. Ecco, per quanto paradossale possa apparire, non è lecito oggi nell'Italia del 2009 che ci sia qualcuno che pensa di poter tornare a una vergogna storica come quella dell'apartheid o della segregazione razziale.